SBS Italian.
Abbiamo il piacere di avere come ospite il regista italiano che è anche poi il direttore artistico del teatro Giuseppe Verdi di Pisa, Stefano Vizioli, che è qui in Australia per realizzare assieme ad Aaron Carpenè il progetto del quale abbiamo parlato la settimana scorsa, che è quello appunto di fondere un'opera di Cavalli del 1600 veneziano alla cultura del popolo Yamaji in Western Australia. Innanzitutto benvenuto in Australia.
Grazie, Vizioli. Sono sempre molto felice di ritornare.
Ecco, questo è un progetto veramente affascinante, quello di fondere un'opera di Cavalli con la musica aborigena del popolo Yamaji. Lei sarà il regista di quest'opera. Immagino che sia un'opera che va al di fuori di quelle che è la consuetudine alla quale lei è abituato.
Sì, diciamo che con l'esperienza precedente di opera Bhutan e di Japan Orfeo e anche del flauto magico in Cambogia abbiamo, come dire, acquisito una sorta di, come dire, di tecnica di studio, ecco, dove noi portiamo in un territorio a noi sconosciuto la nostra esperienza di uomini di teatro e di musica occidentale, confrontandoci con le realtà performative del paese in questione. Quindi è molto importante ovviamente avere una sicurezza, diciamo, del materiale che ci compete, ma anche avere questa grandissima libertà di accoglimento degli stimoli e delle opportunità che si possono avere con una cultura differente, quindi anche dal punto di vista lessicale, dal punto di vista strumentale, dal punto di vista anche proprio di come inserire e confrontare questi due linguaggi così apparentemente così lontani. Però ecco, forti delle esperienze precedenti, vorremmo un po' adottare questo format anche in questo caso, però anche qui, come dicevo prima, è molto importante sedersi a un tavolino e soprattutto studiare la nuova realtà che francamente io conosco molto poco, quindi non arrivo, diciamo, con l'intento colonizzatore di dire io vengo dall'Italia, il paese del bel canto, e quindi state buoni che vi faccio sentire le cose che so. No, è invece proprio il contrario, mettere da parte proprio la propria competenza e far sì che sia un'altra conoscenza a entrare a far parte del proprio vissuto creativo, insomma, ecco.
Anche perché è molto complesso, perché i popoli aborigeni e immagino anche il popolo Yamaji sono un po' restii nel condividere la loro cultura con persone che vengono dal mondo occidentale.
Sì, questo è vero, però mi sono accorto sempre di una cosa anche quando negli altri paesi, che il linguaggio artistico è uno, cioè nel senso ci si capisce fra artisti, è un po' una specie di mondo a parte, perché alla fine vogliamo esprimere emozioni, sensazioni, poesia, anche misticismo, tutto quello che può essere appartenente alla sfera dell'umano, insomma, e anche per certi aspetti del divino, per cui fra artisti ci si capisce, non so come dire, nel senso che è meno filtrato il linguaggio. Certamente è molto naif l'approccio, è molto ingenuo forse per certi aspetti. Io l'ho subito detto quando ho conosciuto la comunità: io non so niente di voi, per favore fate in modo che io possa essere al corrente di quello che voi volete farmi sapere, perché so anche che c'è un pudore, una discrezione nella condivisione di tutto il materiale, e questo lo posso perfettamente capire, perché nel loro campo la sfera, diciamo, artistica è estremamente connessa a quella religiosa, e ci sono dei misteri che vanno lasciati tali, quindi non voglio nemmeno essere io una specie di, come dire, di carro armato che, come dire, deve violentare un pudore di una cultura. Quindi io ho detto sempre: quello che volete farmi sapere, per favore fatemelo sapere, quello che volete tenere segreto è giusto che lo teniate segreto.
Ecco, per la parte musicale sarà immagino il maestro Carpenè a poi mettere assieme questo progetto e fondere poi la musica di Cavalli con quella del popolo Yamaji. Lei invece dovrà poi mettere in scena quest'opera. Ecco, che tipo di palcoscenico sarà?
Il palcoscenico è già un palcoscenico antiteatrale, perché lo facciamo nello spazio del telescopio, quindi già questo è uno spazio altro rispetto a quello che ci immaginiamo come spazio teatrale, con le sedie, il poltrone, il sipario che si apre su qualche cosa. Noi siamo in una zona completamente aperta, dove avremo per fondale il cielo stellato, luminosissimo e ricco di informazioni, che è appunto il cielo del vostro emisfero, che non è il mio emisfero italiano, è il vostro australe, quindi elementi arcaici come dei fuochi, per esempio un linguaggio contemporaneo come il videomapping, come la creazione di ologrammi, come le proiezioni, e anche però mischiando costumi seicenteschi ricchissimi di stampo veneziano con poi un linguaggio aborigeno originale. Quindi è un po' una sfida, perché è un fronteggiarsi di linguaggi che devono sia integrarsi, ma anche, se vogliamo, rispettare la propria indipendenza e la propria autonomia. Quindi mischiare danze tribali, canti tribali con la drammaturgia della Callisto è il lavoro che stiamo facendo adesso con Aaron, proprio sulla base del libretto, sulla base dello spartito e sulla base anche di che cosa prendere dalla Callisto. Noi non la facciamo chiaramente integrale, la utilizziamo per capire come possa essere un nuovo spettacolo dove i linguaggi si fronteggino in una sorta di mutuo rispetto anche della diversità.
E ovviamente ci sarà questo denominatore comune, che è l'universo, che sono le stelle, certo. E questo infinito che questo radiotelescopio cerca un po' di conoscere meglio, questo misterioso mondo al di là delle stelle. Come si affronta un soggetto di questo tipo?
Dunque, io direi che bisogna prima procedere un po' per visioni. Cioè non bisogna dare subito tutto per scontato in maniera razionale, cioè molto forte sarà anche secondo me l'andare sul sito che è previsto infatti come viaggio ad aprile e maggio, per capire come il sito ti possa a sua volta parlare e dare le informazioni che ti servono, oppure farti scoprire delle cose che adesso in teoria puoi solo vagamente intuire, ma che sicuramente avranno una loro forza al momento dell'incontro diretto. E sicuramente la sfida è anche quella di fare uno spettacolo dove il pubblico, per esempio, in una prima parte è seduto in una certa posizione, poi c'è un intervallo e la seconda parte è seduto in un'altra posizione, quindi vedere anche lo spazio da due angolazioni diverse. Nel cielo si possono fare chiaramente giochi di luce formidabili con elementi super moderni, come appunto la creazione di ologrammi, videomapping, proiezioni, laser, eccetera, ma anche poi dare ad elementi primigeni, come per esempio un'accensione di un fuoco intorno al quale danzeranno i danzatori aborigeni, e quindi riportare in fondo anche a delle sensazioni molto arcaiche, diciamo, cioè si combinano insieme i linguaggi ipercontemporanei con linguaggi di sapore antichissimo, ma sempre comunque fortemente fortemente evocativi e fortemente coinvolgenti. Ecco, diciamo, non ci sarà mai un momento di stanca, perché in effetti il progetto stesso propone diverse letture e diversi linguaggi. Ma anche proprio itineranti, come il mondo anche degli aborigeni, anche il pubblico si muoverà, come la cultura aborigena, di non stare mai fermi da una parte, ma di andare anche da una parte all'altra. Quindi poi c'è questo grande disco, diciamo, del periscopio che sulla quale si potrà proiettare anche una determinata serie di segni, di immagini, e poi paradossalmente, però, essendo un teatro veneziano anche antico, di sapore vagamente da commedia dell'arte, nulla ci vieta poi di stendere un fondalino per le parti comiche e di fare un teatro da commedia dell'arte, come era ai tempi del 5-600 nei campi veneziani, cioè si tirava su una tela e davanti i comici recitavano per il pubblico. Dato che c'è anche questa componente comica e grottesca nel libretto della Callisto di Cavalli, credo che anche questo aspetto vada sfruttato ed esaltato.
È affascinante, se
molto
ne potrebbe,
difficile.
è molto difficile,
Molto
se ne potrebbe parlare
potrei
per
fare
ore.
20, 20, 20 Aide, sarebbero molto più facili di fare questa Callisto.
Immagino. Invece dell'Aida vorremmo parlare della Lucia di Lammermoor, se non le dispiace.
Fatta, sì.
Sì, perché vogliamo sfruttare questa occasione per ricordare ai nostri radioascoltatori che il maestro Stefano Vizioli è il direttore artistico del Teatro Giuseppe Verdi di Pisa, dove ha allestito una Lucia di Lammermoor con grande successo, e la Lucia di Lammermoor è in questi giorni in scena invece al Teatro del Giglio di Lucca.
Esatto.
Ecco, l'ultima volta che le abbiamo parlato, maestro Vizioli, diciamo che questo tipo di progetti sembravano un po' più complessi da realizzare. Vedo che invece le cose stanno andando abbastanza bene per quanto riguarda il teatro del quale lei è direttore artistico.
Beh, diciamo che è sempre una ginnastica psicofisica non indifferente. Infatti io, nonostante stia in Australia, lancio sempre messaggi, minacce, urla in umano via mail ai miei, diciamo, ai miei collaboratori al teatro, perché comunque bisogna sempre essere presenti. Per fortuna con i mezzi tecnici adesso veramente posso essere presente pur a questa distanza fisica. Il successo della Lucia di Lammermoor c'è stato sicuramente, ed è stato anche il frutto della sinergia dei teatri che hanno coprodotto lo spettacolo, in primis il Teatro del Giglio di Lucca, dove appunto adesso si replicheranno le rappresentazioni di Lucia, e poi il Teatro dell'Opera di Nizza, con il quale abbiamo un rapporto buono, molto solido, che permetterà quindi a questo spettacolo di debuttare nell'aprile del 2020. Quindi ecco, diciamo che sicuramente una sinergia fra teatri, prima di tutto, fa dividere la spesa, e seconda cosa, permette a un prodotto e a un progetto una maggiore visibilità.
Cose che non erano state realizzate prima che lei arrivasse, quindi
diciamo,
ha mantenuto le promesse di fare qualche cosa.
Sempre molto difficile, devo dire, perché poi ogni teatro ha le proprie esigenze, ogni teatro ha i propri, anche il proprio pubblico. Io devo dire che ho un po' forzato la mano col pubblico pisano, imponendo anche dei titoli assai poco frequentati. Appunto abbiamo fatto il Mosè in Egitto di Rossini, abbiamo fatto la Pia dei Tolomei di Donizetti, cioè ho un po' voluto anche far sì che il teatro non facesse sempre solo gli stessi titoli, ma proponesse un po' coraggiosamente, un po' in maniera un po' spregiudicata, anche dei titoli desueti. Però molto importante è la comunicazione, cioè tu come arrivi al pubblico. Non basta il pubblico che viene il giorno della sera a vedere lo spettacolo, e come si parla al pubblico attraverso conferenze, andando nelle scuole, andando nelle università, creando delle mostre, creando degli incontri. Cioè la gente deve arrivare preparata alla novità, in modo che così ne ha meno paura, è più informata, la accoglie, come è stato accolto per esempio Mosè in Egitto, che poi alla fine ha ben 4 teatri che lo coproducono. Cioè il Mosè in Egitto di Pisa andrà poi a Novara, andrà a Trento e poi andrà a Metz. Quindi anche qui un rapporto internazionale, perché per me è importante che poi il teatro abbia una sua visibilità e giochi nell'agone internazionale, non si fermi, diciamo, a una specie di accomodante riunione di famiglia regionale, ecco, insomma.
Possiamo dire, maestro Vizioli, che si comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel per quanto riguarda la crisi dei teatri in Italia?
Ma io, la luce in fondo al tunnel molto spesso può essere un treno che ti viene contro, quindi non è mai detto che la luce in fondo al tunnel sia un'uscita, può essere in realtà un vagone che ti sta pigliando in pieno. Però diciamo che non è mai... cioè, se non c'è un duro lavoro, diciamo, dietro di anche di svecchiamento del modo di pensare l'opera, e se non c'è un lavoro proprio, cioè il problema qual è? Che molto spesso, soprattutto in Italia, in alcuni teatri paga pantalone, cioè ci sono degli sprechi terrificanti, ma poi lo Stato in qualche modo copre delle voragini di debiti pazzeschi. Noi siamo un teatro inattivo di ben 3.500 euro, quindi rispetto ad alcuni teatri che hanno dei buchi di più di 60 milioni di euro. Quindi però chiaramente è un lavoro di una difficoltà enorme, perché bisogna far quagliare la qualità artistica con una quantità di mezzi molto, molto modesta rispetto a quegli altri teatri dove lo Stato li copre di tutto e gli paga i debiti. Quindi è molto importante sicuramente la conoscenza del repertorio, è molto importante sapere quale opera costa di più, quale opera costa di meno in termini per esempio di coro, in termini di cambi di scena, in termini, un Rigoletto costerà sempre meno della Traviata, pur essendo a parità di fama. Quindi se uno deve fare un'opera famosa di Verdi, si sa che con Rigoletto diciamo, si risparmia rispetto a quanto può costare un Trovatore o una Traviata. Quindi, o una Butterfly rispetto a una Turandot, insomma, siamo sempre, però se uno non ha la competenza del repertorio non può nemmeno fare un discorso, come dire, di mercato ed economico. Ecco, su quello per fortuna io ho una conoscenza del repertorio piuttosto ampia, per cui cerco di non di far quagliare i conti, insomma, come posso.
E maestro Vizzioli, ancora nuovamente grazie e...
grazie infinite anche a voi e ci sentiamo presto, allora, anzi ci vedrete a vedere nel deserto con la Callisto.
Assolutamente. Assolutamente.
Va bene.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.